I misteri di Massimo Polidoro.
Benvenuto in mia casa. Entrate e lasciate un po' della felicità che recate.
Il conte Dracula.
Io sono Dracula e vi porgo il benvenuto in mia casa. Entrate.
L'avete riconosciuto? È il momento in cui Jonathan Harker arriva al castello di Dracula nel bellissimo adattamento cinematografico che Francis Ford Coppola ha fatto del romanzo di Bram Stoker. Beh, non è che mi aspettavo anch'io un'accoglienza di questo tipo quando la scorsa estate sono andato in Transilvania per saperne di più sulla leggenda di Dracula. Però non mi aspettavo nemmeno quello che poi in effetti ho visto e ho sentito. Ma prima di continuare, lasciate che mi presenti e che vi dia il benvenuto in mia umile casa. Come avrebbe detto Dracula. Il mio nome è Massimo Polidoro. Sono uno scrittore, un giornalista, insegno un corso piuttosto insolito all'Università di Milano e sono il segretario del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale. Più semplicemente potrei dire che il mistero è il mio mestiere. Sì, perché tutto quello che faccio ormai da quasi 20 anni, mamma mia di già, dallo scrivere all'insegnare, soprattutto alla mia attività con il CICAP, mi porta quotidianamente a occuparmi di fenomeni insoliti e misteriosi, miti e leggende, strane credenze, crimini irrisolti e così via. E con questo podcast ho pensato di sperimentare un nuovo modo per raccontare alcune delle esperienze più curiose e insolite che mi sono capitate nel mio lavoro. Vi racconterò magari delle sedute spiritiche a cui ho partecipato, degli esperimenti con veggenti o sensitivi, dei soggiorni in castelli stregati o case che si credevano infestate dai fantasmi. O di quelle notti passate al cimitero con il mio amico Luigi Garlaschelli a caccia di fuochi fatui. O delle esperienze sulle tracce di ciarlatani e truffatori in compagnia del grande investigatore americano di misteri, James Randi. Ma non parleremo solo di questo tipo di misteri. Gran parte della mia attività, infatti, riguarda la scrittura. Fino ad ora ho pubblicato 23 libri, qualche centinaio di articoli e tra poco uscirà anche il mio primo romanzo, Il profeta del Reich. Dunque, capiterà che da questo programma sentirete parlare anche di scrittura, della scrittura di misteri e dei misteri della scrittura. Quindi parleremo magari anche di gialli, di thriller, di quali sono i segreti che li rendono più efficaci o meno. Lo faremo anche ascoltando la voce di alcuni dei più grandi autori di bestseller, a partire da Cari amici qui in Italia, ma anche ascoltare alcuni grandi artisti internazionali come Jeffrey Deaver o Michael Connelly. Ma torniamo a Dracula. La scorsa estate ho avuto modo di viaggiare per qualche mese in tutta Europa sulle tracce di famose leggende del passato. Facevo infatti parte di un team investigativo per un programma televisivo che si chiamava Legend Detective, prodotto da Discovery Channel. Una delle puntate riguardava proprio la leggenda di Dracula. Di conseguenza abbiamo soggiornato in Transilvania per una decina di giorni, mangiando goulash e patendo un freddo cane ogni volta che si doveva fare qualche ripresa notturna. Naturalmente ho visto il castello di Dracula. Poi ne ho visto un secondo. Poi un terzo. Insomma, sembra che la Romania sia piena di castelli che in qualche modo sarebbero legati a Dracula. Però non al Dracula del libro di Stoker, ovviamente, visto che è una creatura romanzesca, bensì a Vlad Dracul, o meglio, Vlad Țepeș, il terribile sovrano che visse da quelle parti nel tardo Medioevo. Dracul era il suo soprannome e, in rumeno o rumeno antico, dovrebbe significare drago o diavolo. E sembra che quando Stoker stesse cercando un nome adatto per il suo vampiro, si sia imbattuto in Dracula, appunto, e se ne sia appropriato. Vlad, quello vero, non era un vampiro, anche se aveva un'insana passione per il sangue. Era soprannominato l'impalatore, per via del poco simpatico trattamento che riservava ai suoi nemici. Bene, la prima cosa interessante che ho scoperto è che per i rumeni l'associazione tra il nome Dracula e la figura del vampiro è qualcosa di molto recente. Risale solo al 1992, a quando cioè, caduto il dittatore Ceausescu, la stampa è tornata libera e il romanzo di Stoker è stato tradotto per la prima volta. I rumeni dunque si sono trovati tra le mani una notevole occasione per promuovere il turismo nel loro paese, e in effetti è qualcosa che cominciano a fare anche bene. E questo spiega pure perché ci sia più di un castello attribuito a Dracula. Apro una parentesi. Se volete fare una vacanza in un posto che vi offre una bellissima natura quasi incontaminata, dove potete inseguire le orme di un mistero secolare, spendendo pochissimo, incontrando persone estremamente ospitali e gentili, la Romania fa proprio per voi. E questo, vi assicuro, non è un annuncio che mi ha pagato l'ufficio del turismo rumeno. Chiusa parentesi. Quindi, nonostante Dracula sia una scoperta recente, in Romania la credenza nei vampiri, o meglio nei non morti, come dicono loro, è qualcosa che sembra esserci sempre stata. Loro li chiamano strigoi e li ritengono essere i fantasmi di persone che per qualche motivo non riposano in pace, quindi tornano a tormentare i vivi, spesso durante i sogni. La credenza prevede allora che il defunto venga disseppellito, gli si tolga il cuore e lo si bruci, un trattamento non molto diverso da quello riservato ai vampiri dei romanzi. Questo dovrebbe servire a completare il decesso del morto e a permettergli così di terminare il suo viaggio nell'aldilà. Mi è stato spiegato che i rumeni non sono affatto spaventati dagli strigoi e che compiono questi riti così macabri solo per aiutare il defunto nel suo viaggio. Ora, io pensavo che fossero credenze di un passato remoto, ma un antropologo del posto, Fifor Mihai, mi ha raccontato che a volte succede ancora oggi. L'ultimo episodio di cui si sappia, perché sono cose che comunque si svolgono in segreto, è accaduto un anno fa, a Marotinul de Sus, dove una famiglia ha riesumato il corpo di uno zio da poco sepolto e ritenuto responsabile di rumori molesti e di malesseri vari ai familiari. Come prevede il rito, hanno dissepolto il cadavere, hanno aperto il petto, estratto il cuore e poi l'hanno bruciato, e con le ceneri hanno preparato un intruglio da far bere alle persone malate. Sono stati denunciati dalla figlia dell'uomo e c'è stato un clamoroso processo di cui hanno parlato tutti i giornali. Bene, pensate che la figlia abbia denunciato i suoi parenti per via della desecrazione portata al cadavere? Sbagliato. La donna li ha denunciati perché non l'avevano avvertita. Anche lei avrebbe voluto partecipare al rituale. Incredibile e affascinante, direi. È chiaro che queste persone credono fermamente in questi esseri soprannaturali e non pensano di fare nulla di male. Non si tratta solo di superstizione, ma di un sistema di credenze che per molti, specie per le vecchie generazioni, serve a dare significato al mondo. In nome di quello che la gente crede, si fanno in tutto il mondo, compresi quei paesi che si ritengono più civilizzati degli altri, naturalmente, le cose più incredibili, assurde e ripugnanti che si possano immaginare. Basta leggere i giornali per rendersene conto. Dunque, non stupiamoci troppo se in qualche remoto paesino rumeno c'è ancora qualcuno che pensa di allontanare disturbi e malattie bruciando quel che resta del cuore di un povero cadavere. Prima di salutarci, volevo dirvi che dal prossimo episodio ci sarà anche uno spazio per le vostre curiosità. Ricevo ogni giorno decine di mail da parte di persone che mi chiedono notizie e informazioni su questo o quel mistero, e io, se sono in grado, rispondo sempre. Magari passa qualche giorno, ma poi lo faccio. E rispondo privatamente oppure attraverso il mio sito personale, massimopolidoro.com, o quello del CICAP, cicap.org. Mandatemi dunque le mail che volete che legga nel programma o, se ne avete la possibilità, ancora meglio, speditemi dei file MP3 con la vostra voce in cui mi chiedete quello che vi incuriosisce di più. Indagherò per voi. A presto!